trasmissione di questa mattina in cui è presente ai microfoni Fra Volantino, dei piccoli frati e sorelle di Gesù e Maria, il quale ci commenterà la liturgia della parola di questa domenica sulla solennità del Corpus Domini. Rivolgiamo però prima il nostro sguardo, è vero, alla Regina del Cielo e della Terra, affinché, o dolcissima Madre Celeste delle nostre anime, tu ci accolga sotto il tuo manto e vicino al tuo cuore immacolato, e così secondo il tuo progetto d'amore tu ci faccia sentire la dolcezza e la soavità della tua maternità, e trasformarci così in altri tuoi piccoli Gesù, per poi essere pronti al tuo fianco, al tuo filiale servizio per il regno di Dio. Ed allora, Madre della Sapienza, aiutaci ad aprire il cuore con tanta semplicità ed umiltà, affinché con l'aiuto dello Spirito Santo il dono della parola di Dio possa essere seminata nelle nostre anime, dandoci quell'arricchimento spirituale necessario per il nostro cammino di santificazione. Ed è per questo, o dolcissima Madre dei nostri cuori, che ti chiediamo di donarci con la tua presenza e il tuo amore la luce interiore per illuminare la nostra intelligenza, perché attraverso il dono della fede possiamo accrescere la nostra conoscenza sui misteri della redenzione. Ora, dopo aver fatto unità di preghiera questa mattina in occasione di questa grande solennità del Corpus Domini, chiedo una vostra particolare attenzione per ben meditare e contemplare il mistero eucaristico insieme al fondatore dei piccoli frati e sorelle di Gesù e Maria, Fra Volantino, il quale nella sua omelia ci approfondirà il mistero del sacrificio eucaristico e la sua centralità ecclesiale, poiché Cristo è al centro e al vertice di tutta la storia della salvezza. Gesù infatti è il pane disceso dal cielo ed inizia la sua missione nascendo proprio a Betlem, che significa la città del pane. Questo per mettere in rilievo come la parola di Dio con la sua incarnazione si fa vero cibo e vera bevanda, ed inoltre si fa riconoscere sempre allo spezzare del pane, così come lo ha fatto ad Emmaus e lo continua a fare attraverso il sacrificio eucaristico in ogni santa messa. Ora, come sappiamo, l'Eucaristia è un'epifania sacramentale della Pasqua, e ciò si può conoscere soltanto per mezzo della fede. Quindi l'Eucaristia è anzitutto una memoria di fede, che attraverso i segni del pane e del vino mangiati e condivisi da tutta la comunità, rende presente Cristo nella sua realtà nel mistero che ci vengono comunicati. Pertanto, ecco, durante la celebrazione liturgica, noi facciamo il memoriale di Gesù, della sua vita, della sua morte, della sua risurrezione, rendendolo così presente in mezzo a noi. Ecco perché l'Eucaristia è il memoriale della sua passione, morte e risurrezione, quindi inteso nel senso pieno, nel suo contenuto escatologico come attuazione della salvezza, dove in ogni santa messa il sacrificio pasquale di Gesù si perpetua sugli altari di tutto il mondo sino alla fine dei tempi in modo incruento. Ed è lo stesso Gesù che lo dice ai suoi discepoli: fate questo in memoria di me, come ci ha enunciato l'Evangelista Luca al capitolo 22, versetto 19. Mentre allo stesso tempo l'Eucaristia è anche anticipazione del convito eterno, per cui l'Evangelista Giovanni, è vero, ci dice in modo incisivo, sottolinea le parole di Gesù che dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. Dunque, l'Eucaristia è presenza operante del Cristo nostro Signore Gesù. Cioè, esplicitamente vuol dire che colui che mangia me vivrà per me. In altre parole, chi mangia di me mediante me avrà la vita. Peraltro l'Eucaristia ha come principale scopo quello di adunare nell'unità tutti i battezzati tra di loro in Cristo Signore, così come San Paolo in 1 Corinzi 10:17 ce lo afferma in modo significativo: poiché vi è un solo pane, noi siamo benché molti, un solo corpo, tutti infatti partecipiamo all'unico pane. Tutto questo, carissimi, si compie attraverso la liturgia della Santa Messa, cioè la celebrazione del mistero eucaristico, dove ciascun fedele è invitato a contemplare la presenza eucaristica di nostro Signore, che offre se stesso come dono del suo sacrificio pasquale al Padre e alla Chiesa come convito sotto le specie del pane e del vino, in quella che si definisce la transustanziazione della sua carne e del suo sangue, per donarci così la partecipazione alla sua stessa vita divina, che racchiude tutto il mistero trinitario, dove la Chiesa, in questo evento pasquale eucaristico, si unisce mediante la fede, quale dono dell'amore di Dio diffuso e partecipato alla stessa Eucaristia, che in questo contesto è segno redentivo, come passaggio dalle tenebre alla grazia, ossia il mistero di trasformazione, che nell'unità sacramentale ci rende capaci di essere membra vive del corpo mistico di Cristo e così poter annunciare al mondo l'avvento del Regno di Dio in un ogni cuore umano. Perché è proprio nell'Eucaristia che si attualizza la preghiera di Gesù che chiede al Padre perché tutti siano uno come tu Padre sei in me, anch'essi siano in noi uno nell'unità. Ed allora potremo dire, come l'Apostolo delle genti, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Il che vuol dire diventare Eucaristia, cioè ostie vive, per portare Gesù ad ogni fratello e sorella, oltre poi a far vedere e conoscere il suo volto e portare la sua pace ad ogni cuore ancora orfano dell'amore di Dio. Ecco, dopodiché, dopo questa breve introduzione alla solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo nostro Signore, è vero, lascio immediatamente la parola al carissimo Fra Volantino, che saluto con affetto. Buongiorno Fra Volantino. E ringrazio proprio personalmente per aver accolto il nostro invito a testimoniare con la sua fede il grande mistero di Gesù Eucaristia, il sacramento dell'amore di Dio, che è il suo santissimo corpo e il suo preziosissimo sangue, versato, è vero, ed offerto al Padre per noi e per la nostra salvezza. Allora pace e bene, e a risentirci al momento dell'apertura dei telefoni. Ave Maria, prego a te la parola Fra Volantino.
Ave Maria Aldo, e pace bene a tutti i radioascoltatori. Come ha detto Aldo, già sono Fra Volantino, così l'iniziatore della comunità dei piccoli frati e sorelle di Gesù Maria. Oggi lo voglio ringraziare particolarmente per questo invito. Non a caso il nostro carisma è quello di rimandare le anime specialmente ai sacramenti, particolarmente quello della confessione e della comunione. Così magari per dire un po' dei cenni storici, alla fine su questa festa del Corpus Domini, come dopo l'istituzione dell'Eucaristia già di nostro Signore, che ci diceva di fare memoria di questo veramente evento così grandioso e centrale, quando ci sono due fattori, no? Due personaggi coinvolti, alla fine un terzo personaggio è un arcidiacono, una suora e un sacerdote. La suora che ha una visione, una suora del Belgio, che vede una, così un ciclo lunare dove c'è una piccola fettina così nera, e lei, il Signore, gli fa capire in questa visione che manca alla fine il ciclo liturgico della liturgia della Chiesa, questa celebrazione, questa memoria particolare, questo giorno di festa dedicato all'Eucaristia, proprio il centro e il culmine del nostro cammino per raggiungere la vita eterna. E poi questa visione, giustamente c'è questo arcidiacono, questo amico, confessore così di questa beata Giuliana di Retin nel Belgio, e vuole che sia celebrata questa festa. Si incomincia in questa diocesi del Belgio e così poi questo arcidiacono diventa papa Urbano IV, ma nello stesso tempo c'è un sacerdote boemio, Pietro da Praga, e questo sacerdote che succede? Ha dei dubbi, cosa questa che specialmente nel periodo di San Francesco, così nel Medioevo, succedeva spesso quando ci sono stati tanti prodigi eucaristici. Quindi vediamo così questa storia che continua così a percussione pneumaticamente tanti prodigi eucaristici, tra cui questo sacerdote, avendo questo grande dubbio, parte a Roma, fa una preghiera. Ecco l'importanza della preghiera quando ci fossero dei dubbi. Chiede al Signore, attraverso l'intercessione di San Pietro, che togliesse questo dubbio che era pericoloso per la sua vocazione. E viene fortificato. Poi, rientrando verso così il suo paese, si ferma a Bossena, dove c'è San Cristina, la tomba di San Cristina, è stato martirizzato questo bambino di 12 anni che ha testimoniato la sua fede in un modo audace, in un modo forte, intrepido. E lui, vedendo questa intrepidezza di questa bambina di 12 anni, ricade nel dubbio. Dice, mamma mia, ma allora... E quindi nel momento celebrativo cosa succede? Succede che questo corpo di Gesù incomincia a sanguinare e lui capisce la metafora, prende questo corpo di Gesù e il sangue prende il corporale tutto, raccoglie velocemente, fugacemente dopo la messa, la santa messa, e incontra lì a Orvieto che c'era il Papa Romano IV e gli dice ciò. Poi secondo la leggenda alla fine c'è anche San Tommaso d'Aquino che viene interpellato dal Papa con altri teologi e si verifica la veridicità alla fine del prodigio. Allora questo Papa, che succede? Già essendo grande amico di questa Giuliana Terretin del Belgio, che gli diceva che il Signore voleva di celebrare questa festa, con una bolla papale nel giorno di Santa Chiara, che poi diventerà il giorno di Santa Chiara, l'11 d'agosto del 1264, lo istituisce questa festa del Corpus Domini. Quindi questa centralità di cui ci parlava Aldo, ecclesiologica, ecclesiale. D'altronde è importantissima questa festa perché, come già abbiamo ascoltato sia ieri sera nella prefestiva, quindi le letture, a partire dal documento deuterocanonico, quindi nel libro del Deuteronomio, vediamo che inizia particolarmente con interpellarci il Signore alla memoria, fare memoria alla fine di che cosa? Oggi del Corpus Domini, del corpo di Gesù, a partire dalle parole ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per liberarti e metterti alla prova, per vedere se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Quindi che cosa ci ricorda questo per vedere se tu avresti osservato o no i suoi comandi? Ci richiama al terzo comandamento. Il terzo comandamento è l'unico del decalogo, c'era 10 comandamenti, alla fine che dice ricordati di santificare le feste. E quindi a proposito di questa festa cosa ricordarci se non fare memoria del corpo e sangue di Gesù, che con un discorso propologico, nel senso in parole più semplici, la promessa che ci può insegnare attraverso l'istituzione della sua alleanza per mezzo del corpo e sangue di Gesù, ci promette la vita eterna, la gloriosa immortalità. Dice, in verità vi dico, chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Quindi, premesso così la posta in gioco che è la più alta, chi ci propone la beata immortalità, la vita eterna, la pace senza fine, chi ce la propone? Se non solo Gesù, solo tu hai parole di vita eterna. Perché continua il testo e dice l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. E che cosa esce dalla bocca del Signore? Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca del Signore. Che cosa esce? Se non attraverso il Sinaite dice la parola in un modo preciso, quattro cose sono indispensabili per la vita dell'uomo. Pane, acqua, vestito e un tetto. Quindi se noi leggiamo questo passo del Siracide in una chiave figurativa di ciò che sarà nell'Eucaristia, anche la nostra anima per vivere ha bisogno di questi quattro elementi. Il pane eucaristico ha bisogno alla fine dell'acqua zambillante della preghiera, ha bisogno di un tetto per ripararsi. Qual è questo tetto? San Paolo ci spiega che la Chiesa è colonna e sostegno di verità. E quindi, poi c'è questo vestito, come lo possiamo leggere questo vestito per non morire dal freddo siderati, così in questo mondo formalistico, in questo mondo dove c'è l'indifferentismo religioso? Quale questo vestito se non San Paolo in Efesini che ci dice di avere l'armatura spirituale, quindi la cintura della verità, cioè non dire menzogne, non fare la falsa testimonianza, l'elmo della salvezza, ossia alla fine pensare sempre come salvare non solo se stessi, ma in Cristo, con Cristo e per Cristo, di salvare anche il prossimo, perché San Paolo ci ricorda con la lettera che ha detto a San Timoteo, tu con la tua perseveranza salverai te stesso e coloro che ti ascoltano. Quindi anche noi siamo chiamati così a non solo comunicarci alla fine sacramentalmente con il corpo di Gesù, ma di fare, come dice la scrittura vedero testamentaria, cioè del Vecchio Testamento, una certa comunione alla fine di vita con il corpo di Gesù, con la vita di Gesù. Perché? Perché in primis oggi quando persone cercano la pace, la serenità e non ce l'hanno, eppure il Salmo ce lo rivela, se facciamo veramente attenzione alla parola di Dio, come San Francesco d'Assisi diceva, non c'è Eucaristia senza la parola. È importante quando andiamo in chiesa, ciò me lo ricordo pure io perché siamo tutti tentati a dimenticare le parole. Un altro testo del Deuteronomio dice guardati e guardati bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno visto. In questo momento anche la parola che può essere davanti ai nostri occhi, può essere così, che percuote dolcemente i timpani delle nostre orecchie, questa musica biblica, evangelica, oppure del Salmo che ci dice oggi, egli, cioè Dio, ha messo pace nei tuoi confini. Quali confini? E continua, e ti sazia con fior di frumento. Quindi questo fior di frumento alla fine che ci richiama non solo alla manna, che poi morirono lo stesso coloro che la ricevettero da Mosè, ma al pane degli angeli, alla fine del corpo e sangue di Gesù che è disceso dal cielo per darci da mangiare se stesso. Ora questo pane, come dice il Concilio Vaticano II alla Lumen Gentium numero 3, ci spiega chiaramente, è vincolo di unità per la Chiesa. Immaginate una Chiesa senza la celebrazione dell'Eucaristia. Ognuno per i fatti suoi, ognuno pregherebbe alla fine in un modo così troppo dispersivo. Allora noi dobbiamo essere come quei chicchi di farina che impastati, come io dico spesso nelle mie catechesi che tengo tutti i sabati sera dove cerchiamo la festa che non finisce, dico prendiamoci per mano alla fine e facciamo la preghiera tutti insieme e uniti dall'acqua zampillante del Vangelo e così diventiamo un pane solo, una pasta sola, che non basta il primo vento di dottrina sbagliata o eretica ad arrivare e a smarrire, a disperderci tutti quanti così, ma se siamo veramente impastati di tale acqua, allora diventiamo tanti chicchi di farina, una pasta sola, un pane solo per il mondo intero che ci ha bisogno alla fine di questo pane di verità, di questo cibo eucaristico. Ricordiamoci anche che il carisma, un attimo che qui c'è Veronica, sì, e poi parlavamo della casa, Veronica mi faceva notare che mi sfuggiva un passaggio dei quattro punti che effettivamente il tetto che ci mandò poco fa, dicevo, che San Paolo dice che è la casa di Dio, colonna e sostegno di verità. Ora, perché tante anime possano capire l'importanza di oggi, basta pensare anche all'evento di Gesù dopo la resurrezione. Che cosa fa? Una delle prime cose che si preoccupa è quello di andare nelle mistiche strade della Galilea, oltre che a dare il ministero della riconciliazione, è quello di prendere questi discepoli di Emmaus e di incontrarli per la strada, ciò che è peculiare del nostro carisma, per grazia di Dio che il Signore ci dà la possibilità di poterlo vivere, andare per le strade e cercare di spiegare con ogni occasione, opportuna o inopportuna, come diceva San Paolo, ciò che vuole il Signore. Quindi in questo caso alla fine ricondurre questi discepoli di Emmaus, mettendo al centro della storia, non solo della Chiesa, ma della storia, la vita di Gesù, dove tutto parla di Lui, e ricondurli a questo banchetto eucaristico dove questi discepoli aprono gli occhi quando Gesù spezza il pane eucaristico, quando Gesù benedice questi momenti così preziosi. Allora tenendo così presente, poi comincio, così vi racconto qualche storia perché non voglio essere pesante con il testo, dobbiamo veramente ricordarci così importantissimo che Gesù prende e ci ha detto chi mangia, ci dice e ci dirà chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Cioè se ci fermiamo un attimo su questo queste parole: chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue vivrà in eterno. Non solo vive in eterno, ma vivrà in eterno per sempre, senza fine. Questo non ci sfugga mai. È così veramente importante pensare ciò, perché se non c'è un discorso escatologico, un discorso che parla del premio, noi non ci muoviamo. Santa Teresa d'Avila la Grande, amo spesso ripetere questa frase, diceva in spagnolo così: ha il suo fascino, Señor, se non es il premio del paraíso che mi trae, hace che sia il fuoco dell'inverno che mi imbuche. Cioè, Signore, se non è il premio del paradiso che mi attrae, lascia che sia il fuoco dell'inverno che mi spinga. Allora noi, da qualsiasi posto ci troviamo, io ringrazio il cielo che mi trovo anche in questa diocesi di Caltanissetta, dove c'è un vescovo eccezionale, particolarmente così affabile, che lui dice che la parola, la spada della parola, alla fine che cambia i cuori. E lo dice un biblista, alla fine lui conosce bene la parola di Dio, ed effettivamente io mi rendo conto che quando ci mettiamo dinanzi alla parola, le persone oggi hanno bisogno di ascoltare la parola, per mezzo della quale il sacerdote, agendo in persona Cristi, cioè nella persona di Cristo, attraverso l'azione liturgica, dice: questo è il mio corpo, e lì avviene la trasformazione. Guardate come, a proposito, recitando le parole di Aldo, come la centralità di Cristo. Maria cosa fa? Alla nozze di Cana dice: fate quello che Gesù vi dirà. Ma ci siamo mai chiesti che cosa ci dice Gesù? A proposito di questo verbo imperativo che dice fate, anche Gesù dice, allora Maria dice fate quello che Gesù vi dirà, e Gesù stesso ripiglia questa frase in un modo sottile e dice: fate questo in memoria di me. Allora non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa, questo verbo ritorna ancora, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato a compiere la sua opera. Allora ricordare sempre questi tre passaggi: la posta in gioco, il premio, cioè la beata immortalità, la pace eterna, la festa senza fine, come San Paolo dice che in qualche modo le cose più belle che noi possiamo immaginare sono solo l'ombra delle realtà future. Allora anche noi, guardando la posta in gioco, dobbiamo cercare di capire il mio cibo e fare la volontà di colui che mi ha mandato a compiere la sua opera. Qual è questa sua opera per ognuno di noi? Gesù ha detto sulla croce: tutto è compiuto. Ma San Paolo dice: completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo in favore del suo corpo che è la Chiesa. Quindi questo sacramento ci assimila a sé, ci fa una cosa sola con sé: il capo sulle nubi, dicono i padri della Chiesa, il corpo sulla terra. Quindi abbiamo una grande responsabilità anche noi che ci comunichiamo. Allora, quando noi ascoltiamo le parole di San Giovanni: e il verbo di Dio si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, anche noi in parole semplici, come i bambini, dobbiamo cercare di capire bene. Come il verbo si fece carne, così anche noi possiamo dire che la parola di Dio si deve fare carne in noi, si deve mettere in pratica in noi. Non sono io così a dire queste parole semplici, ma è una preghiera dei fedeli che dice: Signore, fa che noi possiamo divenire Eucaristia vivente, amando il nostro prossimo come noi stessi. Quindi il Signore ci invita, come anche attraverso San Tommaso d'Aquino oggi nell'ufficio delle letture, diceva che noi, cercando di conformarci a questo mistero, siamo chiamati a essere deificati da Dio. Sant'Agostino dice: Dio si è fatto uomo affinché anche l'uomo diventi Dio. Ma che cosa veramente eccezionale, se un attimo ci fermiamo e ci pensiamo. Una volta mi viene in mente così una storia di una bambina, dove passeggiando in diverse chiese con il papà, una volta si trovano in una chiesa cattolica, così da Cataoron, dal greco che significa presso tutti e quindi universale, vede il papà che la fa entrare in chiesa, si mettono in ginocchio, fanno la preghiera e dice: papà, ma cosa c'è dove c'è questa lucina rossa? Dice: là c'è Gesù. Io non lo vedo, c'è Gesù nascosto. Allora mettiamoci qua a pregare, fanno la preghiera e vanno via. Un altro giorno passeggio, entro in un'altra chiesa di fratelli così separati e la bambina si mette in ginocchio, vuole fare la preghiera e gli dice: papà, ci dov'è Gesù? E allora il papà si guarda intorno, non vede il tabernacolo, dice: ma qui Gesù non c'è. E la bambina dice: papà, allora perché non andiamo in una chiesa dove c'è Gesù? Guarda che importanza questa, che Gesù ci ha lasciato veramente il suo corpo. Cioè, che cosa bella, perché noi possiamo veramente mangiare del suo corpo per divenire il suo corpo e portare nel mondo il suo corpo, perché dobbiamo far agire lui in noi con le sue parole. C'è spazio per tutti, naturalmente, nessuno si scoraggi, perché Gesù, quando parla del seme, dice: chi può portare frutto al 30, chi al 60 e chi al 100%. Quindi sforziamoci più che possiamo di fare il massimo, perché più facciamo, più anime andranno così nella santa perseveranza a questa festa senza fine. Perché è importante, è fondamentale cibarsi del corpo eucaristico. Faccio un esempio concreto. Cercherò di essere semplice, perché dicono anche che il mio carisma è la semplicità. Io cercherò di essere sempre più semplice possibile per quanto mi riguarda, perché mi affascina pure a me la semplicità. San Francesco la chiamava proprio come l'acqua limpida. Ci sono quattro fattori, non più di quattro fattori, ma uno, per esempio, no? Noi come facciamo a sapere che cosa ci servono gli occhi se non, non c'è la luce? Ma possiamo renderci conto di cosa servono i nostri occhi? Allora, quando c'è la luce, noi capiamo il dono che Dio ci ha fatto. Quando noi udiamo, come anche in questo momento voi, la mia voce, capiamo che cosa servono le nostre orecchie. Quando noi gustiamo un cibo, alla fine una bevanda, attraverso la lingua e il palato, capiamo che cosa serve ciò, la lingua e il palato. Così noi automaticamente, senza l'Eucaristia, non possiamo capire a che cosa serve l'anima, perché quest'anima non può camminare. Santa Teresina di Gesù Bambino, dottore della Chiesa carmelitana, lei dice una frase tremendamente forte, e con le testuali parole: quando il demonio è riuscito ad allontanare un'anima dalla Santa Comunione, ha raggiunto il suo scopo. Io fino a 25 anni sono stato lontano alla fine dei sacramenti, sono stato lontano dalla Chiesa, ero smarrito in tutti i sensi. Ed era quello, l'inguilino del piano di sotto, che mi stava allontanando dalla verità, dalla pace, che ora non si può esprimere umanamente parlando, con delle semplici parole. Ma oggi il Signore ci chiama a fare l'esperienza di questa grandiosità del suo corpo, che per esempio possiamo vedere anche oggi. Quanta sofferenza oggi noi vediamo alla fine nel volto di tanti fratelli, specialmente quando ci accingiamo ad andare in un ospedale per un motivo o per l'altro. Ma come parlare a queste persone, a questi fratelli? Cosa dire se non parlargli con la parola, alla fine, di Gesù, e poi ricapitolare il tutto in questo corpo di Gesù? Per esempio, a proposito di sofferenza, abbiamo, quando c'è l'emorrais, che c'è tutti questi anni di sofferenza, che si gira tutti i medici, si spara tutti i soldi, così si spende tutti i suoi soldi, la sua situazione cosa fa? Peggiora di male in peggio, di peggio in male, e non risolve niente. Come tocca concretamente, fisicamente, il corpo di Gesù, il mantello noi oggi eucaristico, i suoi problemi si risolvono come la neve al sole. Lei perdeva il sangue, dunque il sangue è la vita, perdeva, stava perdendo la vita, tutto, ma come tocca il corpo di Gesù, automaticamente la vita si blocca in sé e continua a vivere. Allora guardate come potremmo fare un sacco di esempi. Il presepe, vediamo nel presepe che cosa. Il presepe che San Francesco, così ispirato, chiedendo il permesso al Papa, ed allora ha voluto così rendere viva anche questa memoria della Natività. Però vedete anche qui che il Verbo si fa carne dove? Dimora, nella mangiatoia. E nella mangiatoia, se ci fate caso, chi ci mangiava? Il bue e l'asinello. Ora io vi faccio una domanda, me la faccio pure a me: ma se il bue e l'asinello non abbassano la testa nella mangiatoia, prima o poi che fine faranno? Ce lo siamo mai chiesti? Se non alla fine di biologicamente morire. Così anche la nostra anima muore se non si ciba di questo cibo di vita eterna. Questo cibo, questo corpo, è la porta per andare nella luce, nella pace, è la porta delle pecore, è la porta della vita e per la vita eterna. Potremmo dire quante cose, una volta mi ricordo, Aldo, io non sento nessuno, mi stai ascoltando, vero? Aldo, va bene, comunque, una volta io mi trovavo in Francia, stavo facendo le autostop con due sorelle, una un'esperienza e un'altra era sulla Vittoria, e ci fermano, così, ci fermano dei ragazzi, ci danno un passaggio, e la sera, così non voglio dire anche la città di Francia, perché è successo così un evento particolare, mi ospita un signore, a casa ci ospita, e mi dice che lui in chiesa non va, che lui non fa la comunione, completamente. Io dico, ma sai, Gesù dice le testuali parole di oggi, chi non mangia il mio corpo non avrà niente la vita. Sapete cosa mi ha risposto? Mi ha risposto con queste parole. Dice, ma io alla fine so che nella Bibbia c'è scritto, nell'Apocalisse, io sto alla porta e busso. Se qualcuno mi apre, io entrerò e cercherò con lui. E quindi dice, questa qua è la messa, anche io qua sto celebrando la fine dell'Eucaristia. Allora io sono rimasto e ho detto, ma guarda, come a volte noi, a maniera di tanti, oppure di Lutero, rischiamo di smarrire che la Bibbia non si può semplicemente leggere così, ma c'è la chiave, l'ha ricevuto San Pietro. Quindi io dico ultimamente spesso che la Bibbia, la parola, è viva così nell'Eucaristia, è la porta per entrare in paradiso, ma la chiave è la tradizione della Chiesa che ci apre i sigilli e ci fa capire alla fine come entrare in questo mistero. Allora io ho dovuto citare alla fine anche il passo di San Paolo di cui si parlava oggi, dove fa la distinzione tra quando noi mangiamo a casa, quindi chi ha fame mangi prima a casa e poi partecipi alla cena del Signore. Allora, ma lui non ascoltava più di tanto, allora non era ancora maturo, pazienza, però ci ho provato. Quindi, guardate quanti noi esempi possiamo portare, per esempio per dire quanto è importante il cibarsi della Santa Eucaristia. San Francesco d'Assisi diceva, io lo voglio dire così questa come una massima, ma lui la diceva San Francesco, che riteneva grave disprezzo chi non si fosse cibato quotidianamente dell'Eucaristia, ma dico almeno la domenica, che è il terzo comandamento, non solo perché è un precetto, ma sarebbe dire come un papà e una mamma che lavorano una vita per portare i figli così grandi, per portare i figli a una maturazione di vita e fanno vivere da sé felicemente contenti, e poi il figlio ogni tanto telefona alla mamma o al papà e dimentica completamente di andarlo a trovare. Il papà cosa fa? Si duole di questo fatto. Io mio figlio ho lavorato tanto, ho fatto tanti sacrifici per farlo crescere e adesso lui non viene più a trovarmi, ogni tanto mi telefona e mi dice che mi vuol bene. Così anche noi quando magari facciamo qualche telefonata al Padre Eterno o a Gesù, alla fine via preghiera, semplicemente, e basta, e non andiamo mai a trovarlo. Quindi fin quando noi non andiamo nella casa del Padre che è la Chiesa, come facciamo noi a dire di stringere un contatto fisico alla fine con il Figlio di Dio, che ci mette in comunione alla fine con lo Spirito Santo in un modo pieno e con il Padre che è nei cieli? Quindi è importante che tutti insieme così lavoriamo per comprendere e far comprendere quanto è importante veramente stare in comunione con Gesù, quanto è importante.
Ecco, carissimo Fra Volantino, ecco, vogliamo fare anche una piccola breve pausa musicale per poi riprendere un po' il fiato, no? Dopo certo. Questa bellissima meditazione. E, ecco, e poi non so se vogliamo aprire anche i telefoni per le domande, sì. O se sì, vuoi sì. Ancora fare la conclusione, cosa pensi di
possiamo trarre... sì, ma ancora? Penso che possiamo far intervenire le telefonate.
Ah, benissimo, allora facciamo una piccola,
Mi era venuto il dubbio che non ti sentivo più, dicevo.
No, ero in linea, soltanto che ecco, non ero in diretta con te.
Sì, va bene.
Benissimo.
Va bene. Allora, dopo la pausa.
Così, facciamo una piccola breve pausa musicale e poi ecco, dalla regia centrale Mario, ecco, ricordiamo poi il numero di telefono. Chi vuole intervenire per fare appunto la sua testimonianza, ecco, fare le domande, eccetera. Ricordo appunto il numero della diretta 031 64 60 00. Ecco,
sì. A dopo.
Che il numero a diretta è 031 64 6000 in questa catechesi domenicale, questa mattina tenuta da Fra Volantino della comunità dei piccoli frati e sorelle di Gesù e Maria. Prima telefonata, prego.
Sì, pronto.
Pace bene, sono Ornella.
Pace bene.
Guarda, sto andando benissimo, sono contentissima. Invece da stamattina che sono messa qua ad ascoltare. Come va?
Bene.
No, niente, io volevo ringraziarti veramente. Vabbè, te l'ho detto un sacco di volte, però perché veramente con il tuo esempio di vita tu mi hai fatto conoscere Gesù e io non lo posso più abbandonare, quindi non riesco a proprio non più forza di me, riesco. Voglio stare con lui fino e basta.
Aldo, faccio una premessa che Ornella fa parte dei nostri gruppi di preghiera che sono sparsi così in tutta Italia, che hanno la peculiarità alla fine del carisma anche loro di rimandare le anime ai sacramenti, specialmente alla comunione, e quindi lei ha telefonato che, per dire grazie così pubblicamente a quello che fa Gesù. Io metto semplicemente la buona volontà, la grazia, la fine ce l'ha da lui, quindi tutti insieme siamo chiamati a invitare tante anime a questo spettacolo d'amore.
Ok, va bene, io va bene, ringrazio sempre Gesù prima di tutto e poi ringrazio i piccoli professori del Gesù Maria perché con il loro esempio di vita veramente lo hanno portato nella mia vita e io sono felice di questo perché prima non lo conoscevo e tramite loro ho imparato a conoscerlo. Va bene.
Tutto il gloria di Dio. E per la salvezza del maggior numero di anime possibile.
Ecco, infatti. Va bene, pace e bene, santa giornata a tutti.
Pace e bene.
Ciao, ciao.
Pronto?
Pronto.
Pronto?
Pace e bene.
Buongiorno. Che meraviglia parlare del Signore, di Gesù Cristo. Io mi esprimo così scrivendo un piccolo pensiero.
Sì.
Vorrei che le lega?
Sì.
Durante l'Eucaristia l'anima trova la forza della sua fede, il cammino verso la speranza si appiana e attende ogni prova con la pace nel cuore. Durante l'Eucaristia il mio credo aumenta nella misura in cui permetto al suo amore di vivere in me. Se non metto limiti la mia fiducia aumenta, anche se non vedo nulla. Avverte il silenzio profondo nel mio cuore e avviene il cenacolo per triade adorabile. Taccio e amo con amore immolato.
La forza dell'Eucaristia. Perché sa, faccio sempre, spesso faccio un esempio, che noi con l'acqua zambillante della preghiera e il cemento dei sacramenti, specialmente quello dell'Eucaristia, noi rafforziamo la facciata della nostra fede, come la facciata di una casa, così che ci sono tanti agenti atmosferici negativi che vorrebbero intaccare la nostra fede. Se noi la cementiamo con questo sostanzioso corpo di Gesù, alla fine nessun agente atmosferico negativo potrà mai intaccare la nostra fede. Dobbiamo testimoniare anche che c'è il rischio di perdere la fede.
È proprio così, sì, è proprio così. Grazie padre.
Faccio bene, ancora sono un frate che sto studiando per diventare sacerdote.
Oh,
quindi preghi alla fine che tutto vada secondo il piano di Dio.
Tutto bene, va bene. Preghiamo.
Buona tanta giornata.
Va bene.
E grazie anche a lei.
Pronto?
Pronto, pace bene.
Sì, pace bene padre. Io sono Carla e telefono da Siena.
Sì.
E benvenuto nella nostra famiglia di Radio Mater, padre.
Grazie, grazie.
L'ho sentita tanto, tanto volentieri. E che dire della Santissima Eucaristia.
E voi lì a Siena siete molto esperti.
Lo so, appunto, volevo anche allacciarmi, che guardi, io ci vado quasi tutti i giorni dalla Basilica di San Francesco e davanti a quel miracolo eucaristico,
sì,
delle sacre particole incorrotte,
sì,
padre.
Sì.
Io ho visto piangere dei sacerdoti anziani davanti a quello stensorio. È sempre una commozione immensa, immensa, padre. E allora lei che fa parte dei francescani anche lei?
Noi, la nostra famiglia si chiama Piccoli Frati e Piccole Suore di Gesù e Maria.
Ecco.
Siamo così una comunità religiosa nata da circa 9 anni. Noi siamo in 3 diocesi.
Comunque siete preziosi, padre. Gesù è il bene più immenso che ha fatto istituendo la Santa Eucaristia, padre. Perché senza il sostegno di questo santo sacramento si sarebbe proprio dei poverelli
teste,
si sarebbe, padre, proprio nel baratro. E invece il Signore ci vuole con sé e Lui bussa, bussa, bussa e vuole che noi o prima o poi l'accogliamo nel nostro cuore, padre, perché bisogna andare avanti in questo modo, se si vuole vivere con un pochino di pace e serenità nel cuore, perché purtroppo il mondo, vede, è devastato da tante cose, però al momento opportuno la Madonna e il Signore agiscono sempre in un modo o nell'altro e ci fanno capire qual è la vera strada da
prendere. Ricordo poco fa, alla fine, quando così citavo il testo del Salmo a proposito di pace, che bello questo, che possiamo aiutare gli altri a capire, sì, quando dice qua: egli, cioè Dio, ha messo pace nei tuoi confini.
Infatti.
Egli ti sazia con fior di frumento, come con l'Eucaristia, lì c'è la pace, la nostra
pace. C'era anche Giovanni Paolo II nei suoi discorsi, sempre questa pace invocava, Santo Padre attuale lo stesso, perché se non c'è la pace nei cuori, padre, come ci fa a essere nel mondo?
San Paolo ci diceva alla fine, la nostra pace è Gesù.
Infatti, e poi abbiamo anche la nostra Santa Caterina, che anche lei, Madonnina per l'Eucaristia, e San Bernardino, di che grazie a Siena che abbiamo questi grandi santi. Guardi padre, io prego sempre per voi, per voi sacerdoti, che ci siano tante vocazioni.
Io sto studiando per diventare sacerdote, ancora devo imparare a fare il figlio, poi dopo
ho capito, e allora senz'altro, guardi, oggi ritornerò alle sacre particole la raccomanderò in modo particolare.
Faccio una preghiera anche per me che essendo così...
tutti della sua comunità, ti tranquillo.
Grazie, abbiamo bisogno.
Grazie a lei e spero di risentirla, padre?
Va bene, pace e bene.
Grazie a Gesù Cristo, pace e bene.
Oggi essendo ce l'ho dato.
Grazie.
Pace e bene.
Allora, carissimo Bravo,
dimmi.
Santo Padre Benedetto XVI
sì.
ha voluto dedicare un anno a cominciare dal 28 giugno prossimo sì. in memoria di San Paolo per i suoi 2000 anni dalla nascita, che si dice circa sì. dal 5 al 10 dopo Cristo sì. che sia nato, quindi siamo ecco, dedicato questo a San Paolo, che poi diciamo così è il maestro per eccellenza proprio della comunione, proprio del corpo mistico, no?
Sì, sì.
Ecco, è proprio, come posso dire, essere vicini a questo Paolo che riesce a dire non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ecco, questo che poi è stato, diciamo così, il primo stigmatizzato, cioè colui che ha portato i segni della passione del nostro Signore Gesù Cristo, no? Quindi lo dice proprio lui, lo confessa, no? Che portava i segni dell'amore di Dio. Ecco, questo per dire quanto è importante, ecco, vivere Gesù Eucaristia nel cuore, perché vivendolo nel cuore hai la pace dentro.
A proposito di questo, Aldo, volevo dire una cosa che è proprio una piccola etimologia, no? che mi colpisce in riferimento a un salmo, l'etimologia sull'Eucaristia, sulla parola Eucaristia, che tu saprai, ma tante così magari non sanno, che Eucaristia viene dal greco Eucaristos, no? Che significa rendimento di grazie.
Esatto.
Ma come noi, io chiedo così tante volte, come noi possiamo rendere grazie al Signore, no? Allora c'è la parola, un passaggio particolare di un salmo 74, tra parentesi, il salmo tra parentesi, che dice così, le testuali parole, noi ti rendiamo grazie Signore, noi ti rendiamo grazie, lo ripeto, no? E noi mettiamo una piccola parentesi, possiamo mettere dicendo come ti rendiamo grazie? E poi continua il testo e dice invocando il tuo nome e raccontando le tue meraviglie. Cioè quando noi preghiamo il Signore ci risponde in qualche modo e noi ci rallegriamo alla fine e poi lo raccontiamo agli altri, allora noi viviamo l'Eucaristia secondo la parola di Dio, come crede, cioè come vuole la Chiesa. Allora lì è che noi diventiamo, tra virgolette, in una certa maniera dell'Eucaristia viventi, cioè dobbiamo tendere a diventare così. Perché la gente oggi ha bisogno di vedere Gesù in noi, che fa iniziare la conversione a tutti quelli che ci incontreranno se ci troveranno tali. Certo, è chiaro che nessuno si debba scoraggiare perché siamo tutti in cammino, siamo tutti peccatori, però mai scoraggiarsi, alla fine camminare sempre tendendo, non pretendendo, ma tendendo verso la perfezione che Gesù ci chiama, ossia l'Eucaristia.
Certo, infatti.
Abbiamo una telefonata.
Sì, ecco, pronto.
Pronto, pace bene?
Pronto?
Pronto, pace bene?
Pronto, sono Anna Maria.
Ah, come va? Buon pace bene?
Come Dio vuole.
Noi ci siamo qui bene, in paradiso meglio.
Come Dio vuole. Vorrei un favore.
Sì?
Vorrei un favore, mi mette nella Santa Messa oggi.
Va bene, oggi?
Nella Santa Messa.
Ok, oggi per la Santa Messa alla fine offre una
preghiera. Va bene Anna Maria, ti insegno io.
Io, il mio fratello e tutti i miei defunti.
Va bene.
Ecco,
è stata segnata alla fine. Io metto lei nelle mie preghiere, va bene?
Va bene, grazie.
Una santa giornata.
Ecco, anche a voi.
Ti auguri di santità.
Ecco, anche a voi.
Grazie.
Padre.
Sai che questa bella gioia alla fine. Questa gioia che lei ha, alla fine è un frutto dello spirito, che bello, eh?
Sì.
È scritto gioia e allegrezza grande per quelli che ti cercano. E poi è scritto anche nella tua volontà, oh Signore, è la mia gioia.
Ecco.
Quando siamo in Cristo e nell'Eucaristia, allora lì inizia la volontà di Dio per noi, plenaria, e ci dà questa gioia di testimoniare Gesù con la gioia.
Va bene, grazie.
Santa giornata, grazie Gesù.
Grazie.
Poi dicevo, no, Fra Polantino, quanto è bello l'esempio che hai fatto di quella bambina che dice ma andiamo dove c'è Gesù, no? Perché lo sai perché? Perché Pensa tu quanti cristiani, quanti fratelli cristiani separati,
sì,
che entrano nel loro, diciamo, nel loro tempio, diciamo così, ecco,
sì,
e che c'è una, è fredda, cioè sono, non c'è quel calore che
sì,
ti dà il Signore nella sua presenza nel tabernacolo,
sì,
no?
Infatti,
e poi dobbiamo essere anche noi tabernacoli viventi, portare, come dici tu, Gesù nel cuore. Perché come diceva il Signore, ecco, chi vede me vede il Padre. Ogni cristiano deve dire chi vede me vede Gesù. È vero?
Bene.
Ecco, come diceva Sor Teresa di Calcutta, vedi?
È così, così. Sai, ieri sera, a proposito di questo anche discorso, abbiamo fatto così un dialogo ecumenico, no? Siccome sto facendo le tappe da zero all'Eucaristia, per cercare di capire la strada, come andare verso la festa senza fine, l'apice sarà proprio l'Eucaristia, no? Allora stiamo facendo dei passaggi, abbiamo già parlato alla fine il sabato scorso di un discorso così interreligioso con le altre confessioni monoteiste o eccetera, e questo sabato parlavamo, ieri sera abbiamo parlato così di questo discorso ecumenico con le varie religioni cristiane separate, ed è stato bello perché oltre che il rispetto che ne dovevo avere, citava anche una frase di Sant'Agostino dicendo a tal proposito che noi non dobbiamo mai dimenticare che fin quando anche loro dicono il Padre nostro, sono nostri fratelli anche se separati. Allora il nostro amore è quello di ricordarci le parole di Gesù che ci ricorda: ho altre pecore da condurre che non sono di questo gregge, ma anche loro io devo condurre. Allora anche noi, così con questo amore nel cuore, come diceva Gesù, mi ami tu più di costoro pasci i miei agnelli, mi ami tu pasci le mie pecorelle, e così via. Questo amore di pascere tutti coloro che incontriamo, dall'ebreo, dal buddista, dal musulmano, a partire dalla sua testualità, alla fine delle parole e della parola soprattutto, e portarle a Gesù, Eucaristia, ma in un modo, oserei dire, scientifico, concreto, razionale e spirituale, biblico. Per esempio, ti ricordi quella frase del Corano che io dicevo per poi arrivare all'Eucaristia, che con te ne abbiamo parlato, che nel Corano è scritto una frase che molti non sanno, che il Vangelo, il Pentateuco, e il Vangelo è la guida degli uomini, mentre il Corano è semplicemente il libro per discernere il bene dal male. Allora un giorno un musulmano mi disse, questa frase la racconto spesso, ho capito, io non devo cambiare la mia religione, ma la devo completare in Cristo. E poi così, quando passo dopo passo si arriva all'Eucaristia, felicemente illuminati, perché Gesù ci ha detto, come tu ben sai, io sono la luce del mondo, ma anche voi siete la luce del mondo. Allora quando noi veramente andiamo ad illuminare questa parola, questo verbo, come diceva Sant'Agostino, per mondi di Israele si devono intendere i mondi della scrittura, e allora la scrittura passo passo ci conduce dalla manna al corpo di Gesù, che è un cibo alla fine che non perisce, è un cibo che ci porta verso la vita eterna. Io insisto su questa vita eterna, io insisto sulla parola e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché San Paolo ce lo spiega col cucchiaino, tra virgolette, quando dice alla fine: quando questo corpo mortale si sarà vestito di immortalità e quando questo corpo corruttibile, cioè il nostro, si sarà rivestito di incorruttibilità, allora si compierà la parola della scrittura. E questo è possibile attraverso la parola di Gesù, che dice: chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Molti, capisco oggi, ed è vero reale, che non sanno, non ricordano che il Signore ci promette anche la risurrezione del corpo, ci promette la bellezza, la giovinezza eterna in anima ma anche in corpo. Prima lui, poi Maria, così assunta in cielo, dogmaticamente parlando, ma un giorno sarà anche il nostro caso. Un giorno un poliziotto in Calabria, stavo facendo i passaggi, tu come sai che noi viaggiamo in autostop senza soldi, non che sia male, perché anche gli apostoli...
No, anche perché mi raccomando, ecco, quest'anno due suore e un frate, insomma, ecco, dovranno venire alla festa come l'altro anno,
sì, si ricorderanno. Cercherò di fare in modo di perché gli impegni veramente quest'anno sono tantissimi, tra studi, impegni, tra gruppi, tra catechesi, però guardando il nostro Signore che si è spezzato...
Ecco, dobbiamo, per tutta la famiglia, ormai fate parte della famiglia dei Radio Mater, quindi facciamo, ecco, questo
la radio di nostra madre, come si può dire di
Roma, e con la sua, con la vostra presenza, perché è un pellegrinaggio, no? Quindi abbiamo bisogno di preghiera durante il viaggio, di meditazioni, e quindi chi meglio di voi, che di
fare. Ma io voglio dire anche un grazie,
dove due o più sono unite nel mio nome, io sono in mezzo.
Io voglio dire anche un grazie a Radio Mater, Aldo, veramente, perché oggi, come dice un direttore della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana, su comunicazione e missione, oggi veramente è quando sono importanti queste mass media, questi mezzi di comunicazione, sia il sito internet, sia la radio, sia la TV, per parlare veramente al mondo di Gesù, quando siete veramente importante per Gesù. È vero che noi diciamo, dobbiamo ricordarci le parole, che siamo servi inutili, però io dico spesso, servi inutili, cioè come i tralci sono inutili alla fine per la vita della vite, ma se la vite deve portare il frutto, ci saranno tanti grappoli di persone, hanno bisogno anche della linfa della nostra evangelizzazione e dunque della linfa di Radio Mater, perché veramente ci sono tante persone dietro, così è bello magari ascoltare la radio, ma quanto lavoro c'è dietro? Tu lo sai meglio di me quanto lavoro, e quindi questo è tutta gloria di Dio, veramente io vi ringrazio per questo, quello che fate.
Ringraziamo la mamma celeste che ha questo suo disegno, ecco, e questa gioia, questa festa, come sanno chi è Sor Vittoria, che è venuta l'altro anno, fra
sì.
Umile,
sì.
Avevano il viso proprio pieno di gioia, perché veramente
sì.
È una gioia questa essere famiglia, questo sentirsi chiesa viva, proprio
sì.
Questo Cristo, questo corpo, questo, proprio questa presenza di Gesù e Maria, è proprio, si sente nella pelle, nel cuore soprattutto, lo senti proprio come gli apostoli di Emmaus, ma non sentivi quel calore nel cuore, no? Senti proprio quello, questa è una gioia,
è vero,
la gioia della presenza dello Spirito Santo e di tutta la Trinità. Bene, non ci sono ancora telefonate, quindi.
Sì, io volevo approfittare un attimo, Aldo, se possibile, di fare un saluto ai gruppi di preghiera che la Madonnina mi ha affidato, che sono adesso 67, stanno crescendo. E così da partire da Como fino a Trapani, quindi volevo dare un saluto anche a questi gruppi di preghiera che si chiamano Alleati dei Piccoli, chiedendo anche a loro, come a tutti i radioascoltatori, di pregare così anche per noi, che si compia su di noi soltanto e semplicemente la volontà di Dio.
Certo. Questa è una cosa bellissima, questi gruppi di preghiera è la cosa importante, come Padre Pio quanti gruppi di preghiera ha fatto in tutto il mondo, no?
Sì,
quindi
sì.
È una missione, la preghiera, questa preghiera che poi veramente, ecco, che cosa fa? Acquisisce, dice un santo russo, acquisisce lo Spirito Santo, la preghiera ti fa, ecco, l'amore di Dio entra dentro di te, cioè lo Spirito Santo si rende presente e lo senti vivo dentro di te, solo mediante la preghiera. Questo è bello, questo è bello. Quindi questi gruppi di preghiera è un, come detto, acqua viva.
È vero, quando Gesù nasce. Quando Gesù nasce, no? Gli angeli dicono ai pastori, questa gente semplice, danno un segno chiaro, questo è il segno per voi, oggi nascerà un Salvatore nella casa di Davide. E io faccio un piccolo ragionamento logico, no? E deduco alla fine, ma perché nella casa di Davide, oltre alla fine che la Betlemme in ebraico significa così, casa del pane, città del pane, ma... E dico, perché proprio nella casa di Davide? Allora dico, chi era Davide? Davide era colui che ha scritto i salmi. Che cosa sono i salmi? La preghiera. Quindi oggi, in questa casa di preghiera, in questa città di preghiera, che nasce salvezza. Non dice ieri o domani, dice oggi. Quindi siccome Cristo, come dice la lettera agli ebrei, è sempre lo stesso, ieri, oggi e sempre, allora chi ascolta in questo momento, ricordi che in quella casa dove si prega, lì nasce e continua a rinascere la salvezza per sé, per la propria famiglia e per tutti coloro che toccherete, alla fine che avvicinerete, a cui parlerete. Salvezza, quanta salvezza veramente, salvezza plenaria dell'anima e del corpo per sempre.
Bello.
L'altra volta ci stavo raccontando quella del poliziotto, quando siamo andati in autostop così a passaggi, un giorno mi fermo questo poliziotto nell'autogrill, allora, sai, vedendo questi frati, questi poverelli in mezzo alla strada, gli è venuto il dubbio se sono frati veri oppure no. Quando ci siamo messi a parlare un po', ha capito, si vedeva che aveva una certa paura della morte perché gli era morto un amico, eccetera, e gli ho citato questa parola specifica di oggi che, ripeto, come pneumaticamente dallo spirito, sì, non si preoccupi, perché Gesù alla fine ci ha messo la risurrezione anche del corpo. Dice amen, amen, no, in verità vi dico, chi mangia il mio corpo, beve il mio sangue, ha la vita eterna. E lui mi ha detto, ma questa è la tua dottrina, no? Questa è la dottrina della Chiesa, e alla fine l'insegnamento della Chiesa, ma anche e soprattutto le parole di Gesù, che proprio ci vuole assimilare a lui. E Papa Benedetto XVI, nel 2007, così parlando del Corpus Domini, dice il suo passaggio fra le case, oggi così chi parteciperà alla processione, dice il suo passaggio fra le case e per le strade della nostra città sarà coloro che vi abbiamo, che vi abitano, un'offerta di gioia, di vita immortale, di pace e di amore. L'Eucaristia è dunque, continua Ratzinger, Benedetto XVI, è dunque una chiamata alla santità e al dono di sé ai fratelli, perché la vocazione di ciascuno di noi è quella di essere insieme a Gesù pane spezzato per la vita del mondo. E aggiungo per la vita del mondo che ha fame di sensatezza e di verità calibrata, come ce la propone la Chiesa, con l'esperienza di 2000 anni.
Bellissimo. Dicevo, no, molti non sanno che tu c'hai, ognuno ha una patente, no? Questo documento di riconoscimento del posto, no? Che bello, che simpatico. Però dico, quando uno non si comporta bene dovresti togliere anche i punti.
Ma diciamo che io vivo simpaticamente, no?
Se no poi deve fare penitenza e poi ricominciare,
sì.
No?
Io dico che quando diamo questa sacra patente, che si può andare a prendere così nel sito Frati Poveri, basta mettere su Google la parola Frati Poveri, e alla fine si va in questo sito dei nostri gruppi e si va nella biblioteca, si possono prendere l'assicurazione, il libretto di circolazione, il libretto sanitario, la sacra patente del cristiano. Poi i punti, io dico, spesso li mette il sacerdote la domenica a mezza. Si possono anche togliere naturalmente, così scherzosamente parlando, però non ci dobbiamo mai scoraggiare, perché dico che c'è il segnale pronto soccorso della santa confessione. E San Francesco, c'è una frase di San Francesco d'Assisi che testualmente questa frase dice, a chi non vuole confessarsi col prete cattolico, San Francesco d'Assisi dice, due punti, è una tentazione del demonio, e la prova più sicura è che non vuole confessarsi col sacerdote, perché è importante che prima di accostarci all'Eucaristia è bene alla fine così purificarsi nell'anima. San Francesco diceva, dice, perché lui è vivo così in questa azione liturgica, sempre di più nei nostri cuori, ci dobbiamo, dice San Francesco d'Assisi, essere cattolici, frequentare spesso le chiese, riverire i sacerdoti per i loro sacramenti, e ricordiamoci tutti che nessuno può essere salvato, chiaramente, se non per mezzo del sangue di nostro Signore. Si può andare a controllare nelle fonti francescane 193 e 194, come che amore che aveva questo santo alla fine così per l'Eucaristia. A volte la Rembrandt così in pellegrinaggio preferiva spesso la Rembrandt, perché lui diceva che lì c'era un amore particolare così per l'Eucaristia. Oggi lo vediamo anche vivo in Italia, lo vediamo vivo parecchio così dappertutto, anche in America Latina.
Certo.
Però è importante che tutti quanti veramente preghiamo.
Ma sai, che una volta che Fra Volantino, pensando proprio a una meditazione sull'Eucaristia,
sì,
che in quell'ostia c'è tutto il corpo mistico di Cristo, quindi c'è tutta la Chiesa peregrinante, la Chiesa purgante e quella trionfante. C'è il Paradiso. Quindi io mi ricordo proprio questa esperienza tanti anni fa, quando è morta mia madre, che proprio nell'Eucaristia proprio la sentivo vicino a me, perché era lì presente nel corpo mistico, proprio in questa Eucaristia. E questa fu un'esperienza bellissima, che appunto soltanto, ecco, con quella sofferenza lo Spirito Santo ti fa vedere quella luce, no? Quindi sentire, ecco, quante persone che sono vedovi, vedove, eccetera, vogliono parlare con il loro caro, no? E quel momento è quello, il momento centrale. Proprio
guarda, una volta,
quando c'è Gesù dentro, c'è tutta la Chiesa, tutto il corpo mistico, capito? Che bello.
Una volta la mamma di un mio amico, che è mio amico così, quando ancora io ero lontano dal Signore, a 24 anni questo ragazzo Salvatore è morto, no? Io ancora non credevo. A 25 anni il Signore ha iniziato a toccarmi, verso i 26-27 anni mi sono sentito spinto ad andare a casa di questa signora. E per andare al dunque, lei mi diceva, ma io non sento vicino mio figlio, se non, non lo sentivo vicino mio figlio. Un giorno ho detto al signore, senti signore, io dice, non so alla fine che cosa posso fare, ma tu lo sai, però io ho bisogno, lei aveva pensiero che a te, io ho bisogno di sentire mio figlio vicino, altrimenti dice, non mi raccontare che poi non ti ho chiesto aiuto. Allora lei fa una promessa di andarsi a confessare e di fare la comunione. Sai la cosa bella che è successa? Che lei personalmente mi ha raccontato che va in chiesa, si confessa, fa la comunione, ritorna a casa, si mette sul divano, gli viene un colpetto di sonno e sogna il figlio. E gli dice, mamma, sorridente, questa è la strada, continua. E la cosa si è ripetuta per 3 volte. Allora questa mamma così che riprende gioia, riprende forza, dove? Nell'Eucaristia. Come un signore che ho incontrato così in vigilia, un giorno ci dà un passaggio, eravamo io, fra Pappina e un'altra sorella così in una prolungata esperienza, e anche lei, lui aveva la moglie che era morta da neanche un anno. Era così apprendimento con lo sforzo duro fuori il classico siciliano, con l'anello grosso, con tutto con l'anello grosso così al petto, camicia bottonata, la Mercedes nero, tutto lei. E ci dà un passaggio e poi a un certo punto lui vedevo che lui guardava la sorella allo specchietto e gli ho fatto dire, ma che fai? Dice, no, no, ci non interpretare male, sai, ti devo portare a casa se tu vuoi. Noi andavamo verso Padre Pio per quando c'era la canonizzazione a Roma. Allora lui dice, va bene, gli ho risposto, andiamo a casa, in questa agenzia. Ci ha portato lì e ci ha fatto vedere che c'era nel muro un grande quadro, molto alto, quanto me, con su sua moglie. E lui aveva fatto una preghiera a modo suo, a sua moglie gli diceva, la chiamava per nome, gli diceva, se mi sei vicino, mi devi dare un segno, perché sennò io impazzisco, che tu, e poi mi sono ispirato in quel momento, che tu mi faccia incontrare una persona che ti assomigli una goccia d'acqua. E quando io la incontrerò, che questa persona mi dica cosa io devo fare. Sai che è successo? Che la sorella era uguale, una goccia d'acqua a sua moglie. Allora io subito ho preso la palla al volo, come si suol dire, e come San Paolo ci insegna, ogni occasione opportuna e inopportuna è sempre buona per parlare di Gesù. Allora ho detto, ferma, ferma, ferma. Ho detto, cosa tu hai detto? Che incontrassi una persona che fosse una goccia d'acqua con tua moglie, eccola. Tu l'hai detto. Dice sì, e poi cosa gli hai detto? Che mi dica, ti ricordi, gli hai detto, che mi dica cosa devo fare. Piglialo la sorella adesso, no? Piglialo. Poi gli ho fatto una scrittura dolce alla sorella per dire sì profonda, e la sorella gli ha detto, l'ha chiamata per nome, e gli ha detto, adesso è necessario, se tu vuoi stare in comunione con tua moglie e la vuoi sentire vicina concretamente, che ti confessi e che ti metti in comunione con Gesù e con la comunione dei santi. Allora il segno bello che è successo qual è stato? Dopo un po' lui doveva fare l'aerosol e noi dovevamo fare i vespri. Nella preghiera finale dei vespri in qualche modo c'era scritto, alla fine il Signore, donaci la grazia di capire sempre più che per essere in comunione vera con i nostri parenti defunti lo possiamo attraverso il corpo di Gesù che è la comunione dei santi.
Che bello.
Ma tu guarda, cioè, come lui è rimasto come un bambino, tu guarda che forte. E il Signore non si è fermato qua. Sai cosa ha fatto? Siamo andati e dovevamo partecipare alla Santa Messa della sera, eravamo a Catania. Allora dico, l'ho chiamato per nome, guarda che dobbiamo andare in chiesa, devo partecipare alla Santa Messa, si ti accompagna. Allora lui ci ha detto, adesso io vi do un bel po' di soldi, poi vi do tanto mangiare e così poi siete tranquilli, ti pago il biglietto e potete andare a Roma. E tu no, guarda, noi sai, andiamo così a 2 e 2, la sorella fa da più donna, ma andiamo in autostop senza soldi, senza niente, perché Gesù ha detto di non portare nulla, non che sia male magari portarsi le valigie, però noi sentiamo di poter vivere questo passo. E lui, no, dovete portare, guarda, tu non è che mi puoi, si è detto così in modo simpatico, obbligare a non aiutarti, se lo faccio è perché voglio aiutare anche te. Vabbè, poi dopo ci pensiamo, andiamo in chiesa. Lo sai qual è il Vangelo del giorno? Caro Aldo, cari radioascoltatori, il Vangelo del giorno era questo. Quando Gesù mandava i suoi apostoli 2 e 2, diceva, non portate nulla con voi, né oro, né argento, né bisaccia, né pane, né acqua. Ci è rimasto lui. E poi parlava anche di, se qualcuno ci avrebbe invitato, di dimorare in quella casa. Siamo rimasti in quella casa col vincolo che lui sarebbe avvicinato ai sacramenti, e la mattina si è svegliato con una pace che non aveva più da un anno. Allora quando Gesù dice, siete con un verbo al presente, miei amici, se farete al futuro ciò che vi comando. E quando si parla chi mangia il mio corpo, a proposito della testa di oggi, un sacerdote un giorno di Catania mi ha raccontato che questo signore mi è andato da lui, è stato andato a confessare e ha partecipato alla Santa Eucaristia. Guarda che bello anche questo, quindi anche lui ha sperimentato la comunione con sua moglie attraverso l'Eucaristia.
Certo.
Quante cose potremmo dire, che bello veramente, come il Signore si rende presente per dirci non tenete, non abbiate paura, non finisce tutto qui,
certo.
Qui siamo solo di passaggio.
Il nostro San Paolo dice che questo è il sacramento della carità, sacramento
di perfezione.
Ecco, e questo è bellissimo. Ecco Mario, non ci sono ancora telefonate.
Ecco, non ci sono telefonate, comunque siamo in chiusura.
Siamo in chiusura, benissimo. Allora, ecco la fine della trasmissione. Volevo ricordare, ecco, Fra Valentino,
sì,
che avete ottenuto il primo decreto di approvazione, mi hanno detto. Mi pare
che ci ha fatto Mario Rossotto un decreto di accoglienza in vista dell'approvazione come istituto di vita consacrata.
Ecco. Quindi
si può andare a prendere sul sito internet, già l'abbiamo messo così pubblico,
ecco,
si può andare a vedere parecchie lettere vescovili così che abbiamo messo nel curriculum ufficiale in questo sito.
Comunque tutti quanti i frati, ormai è una comunità, siete già 18, quindi tutti i frati sono tutti che studia al quarto anno, al terzo, al secondo anno di teologia per diventare sacerdoti, quindi
sì,
questa è una cosa bellissima, è una veramente è una vocazione bella che il Signore vi accompagni sempre e vi benedica. Allora mi raccomando, alla prossima quarta domenica del mese, poi decidi tu se la devi fare tu, la deve fare un altro, non so, Fra Umile oppure Fra Giuseppe, Fra Pappina, chi vuoi insomma.
Il giorno, Aldo, quando devi fare?
Sempre la quarta domenica del mese alle ore 9. Benissimo, allora siamo arrivati in conclusione. Un ringraziamento a tutti gli ascoltatori che hanno avuto la gioia e la pazienza di ascoltarci e rinnovo ancora una santa domenica, è vero, in questa festa, in questa solennità che è di giovedì, però è stata spostata a domenica perché non era più festa giovedì, e una santa settimana e prepariamoci per questa grande festa di Radio Mater che è la prossima domenica, 1° giugno, e ci incontreremo tutti quanti, un abbraccio eterno proprio nello Spirito Santo, un abbraccio d'amore tutti insieme, va bene?
Sì.
A presto allora, Al Maria.
Pace e bene e auguri di santità.
Grazie.
A tutti quanti, pace e bene.